perché siamo leggermente in ritardo, per cui recuperiamo e io vorrei che il rettore venisse a fare un saluto con noi. È un onore.
Grazie, grazie. Il rettore è una palla da flipper in questi giorni. Stavo appunto dicendo che il mio corpo rimane unito grazie alle interazioni fondamentali. Credo le altre forze più banali ormai sono insufficienti. Siamo verso la fine della biennale. Alle 19 ci sarà un evento finale, per cui siete invitati alla fine di questo evento a parteciparvi e ci congederemo. Però questo evento è uno degli eventi che ho voluto fortemente io, qualcuno l'ho creato io sostanzialmente, mettendo insieme persone che ho conosciuto in occasioni diverse, da Unconvention a Prato Lungo, promosse da Fusacchia, quel parlamentare che ha fatto la legge della doppia laurea, questo piccolo grande passo per la nostra università, al sociologo di Monaco che ho conosciuto nelle frequentazioni con l'Università di Torino, cosa tutto affatto banale, perché noi siamo sempre stati cugini, non fratelli in questa città, ma da qualche tempo ci mettiamo a diventare nitroglicerina. Io faccio questi esempi essendo un ingegnere chimico. A Mario Mariani, che ho conosciuto grazie all'intercessione di mio zio, che ha cominciato a mettere insieme da Garattini a Mariani a Saracco all'ipnosi in riflessioni che si fanno periodicamente nel paese di Cortiglione, piccolo paesino di un migliaio di persone nella provincia di Asti. E il tema è quello cibo, salute e disuguaglianza, perché uno degli assi lungo i quali occorre curare una delle piaghe, uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, l'alimentazione, il cibo di qualità, è proprio quello di cui discuteremo questa sera, per le evidenti implicazioni da un lato economico, dall'altro lato sulla salute delle persone, e perché oggi in periferia si mangia peggio e si hanno patologie in forma più pronunciata proprio laddove si è più lontani da un servizio sanitario adeguato, servizi sanitari che costano e che quindi da un reindirizzare le nostre forze, idee, policy e tecnologie, pensate alla telemedicina, ma pensate anche a quello che vi racconteranno, non faccio spoiler di questo, si può fare per far sì che anche economicamente rispetto a big players dell'hamburger, non faccio nomi, si riesca a vincere questa partita, come dire, si faccia un piccolo passo nella riduzione delle disuguaglianze, problema forse altrettanto complesso rispetto a quello del riscaldamento globale. Vi ringrazio e lascio la parola al dottor Ferrua.
Buonasera a tutti. Normalmente i giornalisti sono un po' arruffoni, per cui arrivano, improvvisano. Invece questa sera, essendo in un ambiente accademico ed avendo avuto la regia del rettore, abbiamo avuto mezz'ora per confrontarci. Ecco, in questa mezz'ora mi sono venuti una serie di spunti per produrre almeno 3 o 4 numeri del 2023 di questo spurioso mondo che adesso dirigo. Ma per partire e per portarci dentro questo tema cibo, salute e disuguaglianza, vado a sbloccare un ricordo di quando facevo il capocronista della Stampa a Torino, e ricordo un lavoro fatto, credo dall'università, ma non vorrei essere smentito, dove si vedeva che seguendo il percorso del tram numero 4 che attraversa tutta la città di Torino, più ci allontanavamo dal centro e più le condizioni di salute peggioravano, più una serie di patologie legate non tanto alla malnutrizione, ma alla cattiva nutrizione si accentuavano. E quindi da allora questo tema mi è rimasto in testa, che poi è emerso dalle parole del rettore. Lo aggiungo con un altro elemento. Venerdì ero qui per l'apertura di Biennale Tecnologia proprio con Sara Roversi, E un ragazzo ci ha fatto una bellissima domanda dicendo: va bene, voi parlate di cibo sano, parlate della necessità di sapere quello che mangiamo, però quando io finisco le lezioni e ho 5 euro in tasca e vorrei provare a mangiare bene, non posso. Noi abbiamo fatto l'esempio, la spesa, il mercato, cucini. Sì, ma io sono al Politecnico, finisco le lezioni, ho 5 euro in tasca. E tutto in qualche modo ci va a costruire un quadro che mette insieme alcuni pezzi che verranno fuori dai loro interventi e da quello che adesso ci faremo anche raccontare da Sara. Ci sono dei vagoni di una locomotiva che stanno portando la nostra salute verso qualcosa di molto simile all'autodistruzione. Uno di questi vagoni è la disinformazione, un altro vagone è il fatto che non abbiamo delle strutture in grado di affrontare questi temi, e un altro vagone è che anche la parte pubblica in qualche modo, e lo scopriremo, ha tanto lavoro da fare. Ma cominciamo da Sara, se ha sentito qualcosa di quello che...
Ho sentito.
E quindi io ti chiederei, cibo, salute, disuguaglianze. Non c'è una ricetta oggi. Non c'è una ricetta, però c'è una strada segnata.
Non c'è una ricetta, ci sono tanti anelli deboli di questa lunga filiera. Venerdì, ragazzi, ci hanno toccato proprio nel punto, nel tallone d'Achille dei food system, secondo me. Sicuramente il tema della distribuzione è un tema molto importante. E dall'altra parte sappiamo che vuoi o non vuoi, dobbiamo cambiare il nostro stile di vita e le nostre abitudini alimentari, ma per farlo dobbiamo rendere anche accessibile il cibo buono, sano, giusto, pulito a tutti. Non è facile, vi dico solo, io ora sono appena atterrata in Kazakistan, che come sapete è uno dei più grandi produttori di grano, cereali del mondo. E abbiamo visto anche banalmente durante questi mesi con la guerra in Ucraina quanto quella piccola cosa che è successa in una parte del mondo ha in realtà avuto un effetto su tutte le filiere agroalimentari. Ecco, arrivando in paesi come questi ti rendi conto che quei grandi impatti che noi diciamo dobbiamo cercare di accelerare partono molto spesso non troppo vicini a noi, ma partono dai grandi mercati delle food commodities. Parlo per esempio del Kazakistan, sicuramente i prodotti che partono da qui noi non lo sappiamo ma arrivano sulle nostre tavole. Negli ultimi 40 anni il mercato, le filiere agroalimentari sono diventate sempre più globali, il cibo che arriva sulle nostre tavole passa a nostra insaputa tantissime frontiere, però poi il fatto di andare a capire veramente all'origine come tutto questo viene prodotto e come fa ad arrivare magari sulle nostre tavole a prezzi così bassi deve essere un po' il punto di partenza. Quello che tu dicevi prima è fondamentale, la consapevolezza e la conoscenza. Oggi la tecnologia può diventare un nostro grande alleato, perché grazie alla tecnologia possiamo conoscere molto di più il cibo che arriva sulle nostre tavole. E la pandemia probabilmente è stato un acceleratore di tutto questo. Però non basta. Tutto questo va messo in sinergia con tutti gli altri aspetti che portano sul nostro tavolo un cibo sostenibile e che deve essere anche accessibile. E sicuramente la dimensione politica e le politiche devono essere un punto importante, o forse deve essere il punto di partenza. Se penso al tema della nutrizione in Italia, e penso anche a un po' di lavoro che è stato fatto e ricito in questo caso l'amico Alessandro Fusacchia, banalmente partendo dalle scuole, se pensiamo al cibo somministrato nelle scuole, al pasto che i bambini, specialmente le scuole elementari, ricevono quotidianamente nella scuola pubblica, per molte famiglie, per alcune famiglie è il pasto più importante, già solo cambiando le politiche e diciamo le linee guida sul public procurement, già quello potrebbe essere e già quello è, abbiamo visto in tanti casi, un punto di partenza molto importante che va ad indirizzare quelle che sono delle scelte, e quella scelta, se quel bando di gara delle linee guida che ti portano a investire sulla stagionalità, sul chilometro zero, eccetera, 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 ovviamente questo innesca un processo virtuoso che va ad attivare una filiera. Molto spesso noi, anche in Italia, ci piangiamo addosso, diciamo è difficile fare chilometro zero e quant'altro, però se poi mettiamo il naso anche solo su quelli che sono i nostri territori, ci rendiamo conto quanto nelle nostre aree marginali ci sono terreni abbandonati, incolti, che andrebbero recuperati. E quindi forse non è così impossibile da raggiungere l'obiettivo del mangiare veramente sano, giusto, pulito. Bisogna semplicemente ripensare però l'intera filiera. Un'ultima nota è sul grande, la grande keyword che è diventata molto ridondante, anche sono, ero alla COP27 fino a qualche ora fa, tutti parlavano di rigenerazione, agricoltura rigenerativa, carbon farming. Questo tema della rigenerazione, quando noi ne parlavamo 10 anni fa, 5 anni fa, sembrava una cosa da alieni. Oggi non si parla d'altro. E quando vedi le grandi aziende del food mondiale, i grandi colossi che dicono domani compreremo tutto da agricoltura rigenerativa, ovviamente questo da un lato ci fa molto felici, dall'altro ci deve far pensare che cosa vuol dire per loro, perché per loro vorrà dire stravolgere totalmente i loro modelli produttivi, i loro modelli distributivi. Noi questo lo stiamo provando sul campo. Nel nostro campus abbiamo alcune di queste grandissime aziende internazionali che stanno cercando di capire che cosa vorrà dire. Probabilmente vorrà dire che le grandi aziende del food non produrranno più food, ma saranno gestori di ecosistemi, di agricoltori che coltiveranno in modo molto meno centralizzato, mi viene da dire, intensivo, nei modi e nell'offerta rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi. E quindi per far sì che il cibo buono, giusto, pulito sia anche accessibile a tutti, nei prezzi, è necessaria una profonda trasformazione dell'intera industria agroalimentare.
Grazie Sara. Mario Mariani, medico, angiologo che diventa mangiologo. Prima mentre chiacchieravamo, lei ha sottolineato quanto anche l'importanza dell'elemento cultura del cibo sia un percorso da seguire, anche perché la narrazione di Sara è una narrazione che parte dal grande per ricondurci verso il piccolo, ma c'è la necessità anche di cambiare e di ragionare con le teste dei singoli.
4C, dalla cultura, la consapevolezza e la coerenza della consapevolezza e la condivisione. Quindi, soprattutto chi spesso vi parla, anche il dottor Mariani, poi deve essere coerente il giorno del suo compleanno o quando l'Ascoli Calcio va in Serie A che fa festa, no? Deve essere coerente con quello che dice e c'è il cibo della festa. Parto da qui. Io 30 anni fa ho fatto un percorso proprio perché i casi della vita mi hanno visto negli Stati Uniti dove il problema già era drammaticamente evidente nelle periferie di quanto incidesse lo junk food, questo termine che è stato coniato proprio il cibo spazzatura negli Stati Uniti, e vedere i riflessi sulla salute, sul benessere delle persone. Ecco perché l'angiologo, lo specialista in malattie vascolari, diventa mangiologo ed è una definizione non conveniente, perché fai fatica a parlare con i colleghi medici, perché io sono un medico che toglie farmaci tramite il cibo invece che aggiungerli, e con i cosiddetti, tra virgolette, nutrizionisti, che è anche il mio alimentarista che mi vende la mortadella, è un nutrizionista, cioè si occupa di nutrizione. Quindi andiamoci cauti con i termini e non ricorriamo a cavilli legali per dire tu sei questo, sei quello. Da medico vi dico che è fondamentale quello che mangiamo, perché il cibo cura, riequilibra, sostiene, rafforza e depura se scelto. Io voglio lasciarvi questo keyword, questa parola chiave che è la scelta, e la scelta dipende da voi. E io non sono per mettere, come sta sul tabacco, nuoce gravemente alla salute quel cibo. No, no, giochiamo allo specchio, be happy. Mettiamo che quel cibo giova enormemente alla salute, quel cibo sano, che è dieta mediterranea, going back to my roots, torniamo alle nostre tradizioni. E da Bolzano a Caltanissetta, passando per Ascoli Piceno, ne abbiamo da insegnare a tutto il mondo sulle nostre tradizioni alimentari, fatti di 5 cose: verdura, frutta, cereali integrali, olio extravergine di oliva e legumi. Oddio, si è fermato, non aggiunge altro. Il pesce quando lo peschi, il pollo quando lo acchiappi, lo spegni e lo cucini. Quindi cucinare sto pollo arrosto per mia madre era una gran seccatura. 50 anni fa, perché doveva fare tutta questa procedura. Oggi invece in sala ottica è il pollo, no? Polisterolo sotto, plastica sopra e in mezzo tanti antibiotici e quant'altro che non viene detto. E allora, se noi non conosciamo questo, e maledettamente lo conosci solo il day after, quando hai un problema, e il problema in questo paese, abbiamo superato 2 anni a combattere contro un virus, però se ogni 1000 volte che è stata pronunciata la parola Covid si fosse pronunciata la parola infarto, molte famiglie avrebbero pianto meno, perché di tutte le proibizioni non è stata fatta quella del tabacco, che mi sembrava molto intelligente. Ah, però scusa, oggi abbiamo parlato di economia, il monopolio di Stato sul tabacco. Allora mettiamo il monopolio di Stato sui legumi e spingiamo i legumi, perché è la prima proteina alimentare di questo paese. Quando ho intervistato nonna Santina Gennari in quel dei Sibillini, le montagne sopra Ascoli Piceno, tristemente note per il terremoto e non per le sue bellezze, 106 anni, gli ho detto: nonna, ma che te sei mangiata una vita? Pasta e fagioli, mi ha detto. Poi le patate. Poi io incalzavo. La verdura, quella c'era sempre. Io, ma la carne, quando l'hai mangiata? Non c'erano più i denti, mi hanno data. Perché quando non c'era il frigorifero, quando nonna Santina Gennari aveva 30 anni, 78, anzi era 2010 intervista, siamo 12 anni dopo, 80 anni fa, la carne non si mangiava perché era come il pesce, dopo 3 giorni puzzava, perché non c'era il frigorifero per mantenerla. Viva la tecnologia, sono nella casa della tecnologia, ho il frigorifero in casa. Però qual è la sfida? Cosa insegno ai miei figli? Ad utilizzarlo il meno possibile. LFS, locale, fresco e stagionale, questa è la risposta alle disuguaglianze. Torniamo a mangiare locale, fresco e stagionale. E sarà tutto più semplice. E in più ritorno ai 5 elementi. Verdura, frutta, cereali integrali, extravergine d'oliva e legumi. L'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, nel suo editto, non per i malati, per una prevenzione globale, dice di mangiare 100 grammi di legumi tutti i giorni. Boom! Ma io ho delle insofferenze verso i legumi, perché non li mangi da una vita. Quindi non c'è più gli strumenti per elaborarli, per assimilarli, e allora ti devi svezzare, e allora l'industria che mi piace gli toglie la buccia, li decortica, e quindi ti mette in condizione, piano piano, come abbiamo fatto con i nostri figli, di svezzare quello che oggi viene chiamato in maniera affascinante microbiota, no? Che è sto microbiota? È la nostra reception, ancora più facile ve la faccio, il nostro intestino è quello che riceve, e c'ha dei bodyguard. E allora concludo dicendo: attenzione alla nutrigenetica, perché noi siamo i figli dei figli dei figli della dieta mediterranea che vi ho elencato. L'abbiamo tradita, ora sta a noi far sì che questa torni, affinché l'epigenetica, quello che sta sopra il nostro DNA, torna a essere favorevole alla razza italica, che, se permettete, ovunque andata, anche in Kazakistan, porta vanti nazionali, e non persone malate.
Roberto Di Monaco adesso ci porta però il punto di vista del sociologo su tutto questo, perché la narrazione è bellissima, siamo tutti d'accordo, ma poi bisogna cambiare le teste.
Sì, credo che si debba riflettere su questa contraddizione. Noi sappiamo qual è il cibo sano, sappiamo che altro cibo o l'uso cattivo del cibo sano, cattivo nel senso non appropriato, eccessivo e così via, fa male. E allora è una questione, come dice il dottore collega, è una questione di scelta. Ma noi sappiamo anche questo, come le persone scelgono. Noi sappiamo che molte persone, noi stessi, nel nostro modo, nella nostra vita quotidiana, non è che razionalmente ci sediamo in un posto, leggiamo l'enciclopedia e scegliamo cosa mangiare. Gli stili di vita, gli stili di alimentazione sono radicati nella nostra esperienza, nei nostri gruppi sociali, nel posto dove viviamo, con le persone che abbiamo intorno. Non sono facili da cambiare, neanche quando c'è un'emergenza. Se fate osservazione delle persone diabetiche che vanno in uno studio medico, quando ricevono un foglietto dove il medico gli dice: questa è la dieta, deve farla, cosa pensate? Che questo signore va a casa e rivoluziona lo stile di alimentazione, la moglie comincia a cucinare qualcos'altro e comincia a comprare tutto diverso con i suoi amici, con le persone che è intorno? No, spesso la persona sa che magari sarebbe corretto mangiare quello che c'è scritto su quel foglietto, ma lo stile di vita continua. Ora, noi sappiamo che una persona a rischio di diabete, se perde l'autonomia, se si ammala, costa allo Stato da 20 a 50 mila euro l'anno come persona non autonoma. Quindi sappiamo da un lato che la scelta giusta farebbe risparmiare allo Stato molti soldi e la salute alla persona, ma constatiamo tutti i giorni che molte persone non seguono gli stili alimentari che dovrebbero seguire. Qualche anno fa facemmo una ricerca sul consumo di alcol dei giovani e i professori della scuola superiore, della scuola media, sostenevano che era un problema di informazione. I giovani, bisogna informare i giovani dei danni che fa l'alcol. Noi facemmo la ricerca e i giovani erano tutti informatissimi sui danni che faceva l'alcol, ma bevevano lo stesso. Perché quando si trovano con gli amici, quando escono, quando c'è una pressione di conformità del gruppo che se no ti esclude, se non bevi con gli altri, ti addita, ti mette fuori, soprattutto le ragazze, bevono e sanno che fa male, sanno perché hanno una cultura già sufficiente, perché andando su internet vedono immediatamente che fa male l'alcol, che distrugge il cervello e così via. Però continuano a bere, si espongono a rischi molto gravi. Ogni tanto qualcuno va in coma e arriva all'ospedale. Allora, bisogna partire dalle radici. La tesi che sosteniamo noi, perché anche questo lo sappiamo molto bene, sappiamo che i nostri comportamenti sono legati alle reti sociali, agli ambienti sociali, a che cosa ci dicono le persone che abbiamo intorno, di cui abbiamo fiducia, con cui viviamo, i nostri amici, con cui ci confrontiamo, i nostri colleghi di lavoro di cui abbiamo fiducia. Ora, dentro le reti sociali si formano i nostri comportamenti, dentro le famiglie, dentro i luoghi con cui condividiamo delle cose, dentro le associazioni, dentro i luoghi che frequentiamo. Allora bisogna avere la pazienza di architettare delle strategie per passare attraverso questi luoghi. Se vogliamo cambiare il modo con cui i bambini mangiano, bisogna lavorare sugli ambienti che frequentano, sulle scuole, sulle mense. I docenti devono diventare degli architetti sociali di stili di vita, non persone che accompagnano i bambini alla mensa e poi guardano magari se mangiano. Il problema è che il modo con cui si mangia, il senso che si dà alle cose che si fanno, nascono se ci sono delle esperienze significative che le persone condividono con altri. Ma non vale solo per le scuole, vale per le mense, le mense del lavoro, vale per i luoghi sportivi, vale il diabetico che dicevo prima. Se comincia a frequentare un gruppo di cammino, io le ho viste le signore che non uscivano e che cominciano ad andare a camminare con le amiche, cominciano a scambiarsi informazioni su che cosa bisognerebbe mangiare per star bene, su come bisognerebbe muoversi, e poi escono e cominciano a camminare, cominciano a cambiare gli stili alimentari, ma li cominciano a cambiare non perché il medico in modo burocratico gli ha messo nella borsa una schedina con scritte le cose, è perché quelle cose diventano vive nel rapporto con le persone con cui si sta insieme, vengono elaborate. Allora, per tirare le file di questa logica, vuol dire che c'è un lavoro enorme da fare da parte dei professionisti, sia quelli che stanno dentro le imprese, sia quelli che stanno nei luoghi della grande distribuzione. Ci sono tante iniziative che si vedono dove molte aziende stanno cominciando a pensare che si deve cambiare e cominciano a pensare ai modi di creare dei contesti sociali dove è collettiva l'apprendimento e l'esperienza insieme ad altri, ma anche i professionisti del pubblico, i professionisti della sanità, dei servizi sociali, che devono, come l'infermiere, il farmacista, devono cominciare a pensare che il modo, il cavallo di Troia per entrare dentro gli stili di vita è entrare dentro gli ambienti sociali. se fate l'incontro con la bocciofila e si lavora insieme a quelli che partecipano alla bocciofila e si condividono delle cose che poi si vivono insieme, questo può cambiare degli stili di vita di persone e può raggiungere quel risultato che se no individualmente è molto difficile da raggiungere. Poi ci sono anche i problemi di costo, ci sono tanti altri problemi, però sappiamo come si prendono le decisioni, come funzioniamo noi le persone, come funzioniamo, e bisogna usare questa strategia per riuscire ad acquisire dei risultati.
Antonello Barone, abbiamo sfiorato, citato e toccato più volte il tema del cibo pubblico. Tu hai seguito, tra le tante cose di cui ti occupi, anche un grande progetto di cibo pubblico. Il cibo pubblico può essere una chiave per affrontare sia il tema delle disuguaglianze, sia il tema del cambiamento culturale nei confronti del cibo. Però va strutturato con dei protocolli importanti e in qualche modo anche un po' rigidi.
Buonasera. Sì, quello che emerge dai primi interventi è chiaramente che l'atto di mangiare non è un atto privato, è un atto pubblico. E questo è un elemento che ci mette nelle condizioni come collettività, come cittadini che fanno parte di una democrazia, di comprendere che le nostre scelte individuali di consumatori e di cittadini sono anche delle scelte di elettori. Ossia, il tema del cibo deve diventare un tema che deve entrare nell'offerta politica rispetto anche alla dinamica del cambiamento climatico. Quando parliamo di cibo pubblico, probabilmente dobbiamo anche dare una definizione. Cibo pubblico è il cibo che lo Stato si fa carico di dare ai cittadini nelle loro varie situazioni. Possono essere degli studenti a scuola, possono essere dei malati in ospedale, possono essere dei carcerati, possono essere dei lavoratori dentro una mensa di una società di Stato. Lì il pubblico ha una grandissima responsabilità, deve dare un cibo sano, accessibile, economicamente accessibile, ma soprattutto deve dare un cibo democratico, ossia un cibo buono, che faccia bene alla persona, soprattutto nel suo percorso di vita, perché questo significa anche per la collettività risparmiare tanti soldi poi rispetto a eventuali ospedalizzazioni. Allora, quando parliamo di cibo pubblico ci dobbiamo chiedere oggi lo Stato che cibo dà da mangiare ai cittadini e come decide di dare quel cibo, attraverso quale formule. E sappiamo, come ha anticipato prima Sara, che ci sono le gare che classicamente sono gestite col concetto del massimo ribasso. E col concetto del massimo ribasso abbiamo una logica imprenditoriale che vede delle grandi realtà, le aziende di ristorazione collettiva, che oggi hanno come ambito operativo quello del facility management, ossia sono erogatori di servizi per la pubblica amministrazione. E probabilmente possiamo trovarci nella condizione di avere un cuoco che la mattina cucina per dei ragazzini e il giorno dopo deve cambiare turno e sta dentro un gabinetto a pulire quel luogo. Perché non è professionalizzato, perché nel contratto di lavoro quella persona non ha una specifica caratteristica. Allora, da questo elemento, da questa consapevolezza, lo chef Nico Romito, uno chef 3 stelle stellato che quest'anno ha avuto l'onore di ricevere per il 10° anno consecutivo le 3 stelle Michelin, si è fatto carico di cercare di dare delle risposte a queste domande, perché come sempre accade nella vita arriva un momento in cui da una consulenza, da un aspetto concreto emergono delle domande. 5 anni fa aveva l'esigenza di stare all'interno di un ospedale romano con la sfida di dare da mangiare bene ai reggenti, cambiando la modalità di produzione del cibo, di trasformazione del cibo, con la stessa diaria, quindi con lo stesso costo. Quella sfida è stata vinta all'interno di quell'ospedale, ma ha acceso una grande lampadina nella testa dello chef. E oggi lo chef, che 12 anni fa aveva aperto una scuola di formazione per degli studenti, che oggi sono cuochi che lavorano nei suoi ristoranti in giro per il mondo, ha deciso di trasformare quell'accademia in qualcosa di più grande, un campus universitario di 4.000 metri quadri in un'area interna dell'Appennino italiano, in Abruzzo, sempre a Castel di Sangro, perché tutte le operazioni dello chef partono sempre dall'Abruzzo, per andare a formare una nuova figura, lo chef della ristorazione collettiva. Ovviamente questo non si fa da soli, Questo lo si fa all'interno di uno schema che diventa un progetto paese. E quindi il mio compito da professionista della comunicazione istituzionale è stato sollecitare quelli che ho individuato come gli attori che potevano accompagnare questa idea dello chef. E quindi oggi abbiamo l'opportunità di poter fare questo progetto insieme alla Sapienza di Roma, col Rettorato, abbiamo chiuso un accordo quadro, abbiamo potuto raccontare questo progetto alle massime autorità dello Stato e abbiamo soprattutto avuto l'opportunità, dopo aver fatto un giro con la politica, prima Sara citava il progetto Nutrirsi a Scuola presentato alla Camera dei Deputati con l'onorevole Fusacchia, che è stato un nostro grande partner, che ha saputo individuare in questo progetto una grande chiave per il futuro del Paese. Abbiamo avuto l'opportunità di raccontare alle imprese che per loro è diventato fondamentale cambiare il paradigma della loro presenza sul mercato e diventare attori fattivi di questa nuova costruzione di un cibo di qualità. E quindi il campus, che in questo momento è in fase di realizzazione, avrà l'opportunità anche di essere il luogo dove verranno formati i futuri cuochi che andranno nella ristorazione collettiva, con l'obiettivo anche di andare a costruire un nuovo contratto nazionale collettivo per dare opportunità a quelle persone di comprendere che ruolo sociale svolgono all'interno della nazione. La possibilità di dare da mangiare bene, di far mangiare bene i ragazzi, bene gli operai, bene i degenti. Quindi un luogo dove trasformare in un nuovo paradigma la formazione per metterci nelle condizioni di essere una parte della risposta ai problemi che sono emersi durante questa nostra discussione.
Grazie Antonello. Io adesso proverei, dopo questo primo giro, a fare il secondo giro di tavolo, partendo sempre da Sara, anche perché in Kazakistan è mezzanotte passata e fuori dalle finestre pare ci sia una tormenta di neve. Ribaltando il concetto, se facciamo un'analisi superficiale, ma che non si stacca così tanto dal reale, la principale fabbrica di diseguaglianze è il business. E quindi la domanda che faccio e a cominciare da Sara è: cibo buono e business possono andare d'accordo o è uno schema non proponibile?
Dovremmo arrivare a un punto in cui troviamo un equilibrio. Oggi, ancora una volta, porto qualcosa che ho vissuto fino a qualche ora fa. Alla COP27 le conversazioni più interessanti avvenivano al di fuori dalla Blue Zone, dove i grandi che in questi ultimi anni si sono spesi per supportare il movimento delle B Corp, piuttosto che tutta una serie di altri movimenti che stanno unendo da un lato lo spirito filantropico del voler fare qualcosa di buono per l'umanità al troviamo un modello sostenibile anche per il business, stanno cominciando a mettere insieme tutta una serie di ragionamenti che ci portano anche a ripensare quello che sarà il ruolo della finanza. La parola rigenerativo ogni ora veniva associata a qualcosa che fino a ieri non era nelle nostre conversazioni: regenerative business, regenerative finance, e capire come appunto anche i grandi del mondo della finanza devono cominciare a pensare in modo diverso. Ovviamente abbiamo già gli indicatori nel mondo della finanza che ci dicono come fare investimenti in modo sostenibile, impattando sulla comunità, e i parametri ESG già sono presenti nel mondo della finanza, però probabilmente non basta. Oggi bisogna veramente andare a stravolgere l'intero paradigma. Quando grandi imprese, parlo di Danone, parlo di Nestlé, parlo di Unilever, cominciano a parlare di questi temi e a capire come stravolgere i modelli produttivi, forse il segnale è da prendere in modo positivo. E se fino a ieri magari alcuni di questi marchi sono stati visti come il grande demone, oggi probabilmente non possiamo prescindere dal farli cambiare se vogliamo veramente riuscire a nutrire tutti in modo sano e in modo sostenibile. Se 10 anni fa anche noi con il nostro ecosistema lavoravamo con tutti i buoni, oggi quei buoni che erano dei rivoluzionari devono prendere per mano anche il mondo delle grandi imprese e insieme capire quali sono i modelli da andare ad applicare. Ora però c'è un grande scoglio: dove fare queste prototipazioni e come implementarle, perché purtroppo in questi 10 anni abbiamo visto che il mondo dell'innovazione ha sempre lavorato tanto a livello di silos, magari non nel mondo accademico, ma sicuramente se vediamo anche i fondi di investimento che hanno investito sul futuro delle proteine, sul futuro della plastica, sul smart farming, non abbiamo mai visto dei contesti che hanno facilitato l'innovazione a livello sistemico. L'innovazione a livello sistemico ovviamente richiede tanto, richiede uno sforzo importante. Oggi c'è bisogno di questi living lab dove prototipare a livello sistemico, con un approccio ecologico diverso, perché tutti i pitch che abbiamo sentito delle startup fino ad oggi sono tutti super sostenibili, ma pensano magari solo alla sostenibilità dal punto di vista ambientale. Oggi parlare di ecologia ci impone di parlare di ecologia in modo integrale, e quando parliamo di ecologia integrale parliamo di sei ambiti che devono essere in equilibrio. Quello politico è il primo, l'abbiamo detto, se non ci sono le politiche e se la politica non accompagna questa transizione non andremo mai da nessuna parte. Poi ovviamente quello culturale, chi mi ha preceduto l'ha detto, il pilastro culturale è fondamentale. Come parlare del futuro delle proteine e di tutte le Frankenstein versioni della carne che stiamo vedendo senza parlare della dimensione culturale? È veramente una cosa incomprensibile. Quindi il pilastro culturale è un pilastro importantissimo. E poi ovviamente c'è quello umano, la salute dell'individuo, quello sociale, l'impatto che ha sulla comunità e sulle relazioni nella comunità, quello ecologico, ambientale e ovviamente quello economico. Queste sei aree devono per forza andare di pari passo, e fare innovazione tenendo sempre unite queste sei dimensioni oggi è necessario. Richiede uno sforzo enorme, perché lavorare in modo sistemico e pensare e agire in modo sistemico è difficile. In questi anni abbiamo semplificato tutto, specialmente nelle comunicazioni legate al food. Noi qualche anno fa abbiamo cofondato una fondazione in America che si chiama Food for Climate League. Il nostro lavoro è proprio sull'andare a capire come semplificare il messaggio senza banalizzarlo. I consumatori si trovano davanti allo scaffale e non sanno cos'è meglio. È meglio green, organic, biologico, regenerative, sostenibile? Qual è il label che garantisce? Qual è la comunicazione giusta? E purtroppo queste decisioni richiedono tempo e richiede lo sforzo di comprendere la complessità. Perché molto spesso il consumatore pensa di compiere la scelta giusta, ma probabilmente non è la scelta più giusta dal punto di vista della sostenibilità. Quindi oggi è necessario riallenarci come comunità, come individui e in ogni contesto. Chi comunica e chi comunica di cibo, poi tu Luca più di me lo sai, ha una responsabilità importantissima. Perché purtroppo bisogna riallenare le persone a non basarsi solo sul titolo o solo sul claim, ma a voler approfondire, scoprire che cosa c'è dietro.
Mario Mariani, business e food, sì, no, forse mai nella vita?
Assolutamente sì, perché tutto è business. Nel computer in alto a sinistra abbiamo una cartellina gialla che si chiama gestione risorse, no? Quindi la vita mi ha insegnato che non è importante quanto guadagni, ma quanto spendi poi. Perché puoi essere ricco con 1.000 euro in tasca e puoi essere povero con milioni di euro. Vediamo i grandi crack finanziari di persone che reputavamo fuori da ogni problema. 2Q, le conoscete tutti, qualità e quantità. No? La giusta qualità, la giusta quantità. Però è fondamentale, e conosco e frequento Nico Romito ed ero orgogliosamente presente quando proprio diede questo indirizzo all'ospedale a Roma, le 2C di Chanel vi piacciono donne, ma trasformiamole in cronologia e combinazioni. Al di là di quanto un prodotto... Allora, vi faccio un esempio pratico perché amo essere... immediato, televisivo. Mangi prosciutto? Mi piace, va bene. Anche perché è una delle poche carni tutelate, almeno nel nostro paese, a differenza di Serrano e Company che hanno nitrati e nitriti, nel nostro paese non ci sono, è maiale, pepe e sale, MPS. È uno di quei cibi che mantiene, cosa che non sono i salumi, i nitrati e nitriti diventano nitrosamine e sono non solo pro-cancerogeni, pro-infiammatori. Nitrati e nitriti fanno venire anche i guai vascolari. Premesso questo, allora, mangi prosciutto sì, però togli il grasso, perché il grasso fa male. Se tu togli il grasso al prosciutto, ma ne mangi la stessa quantità, togliendo il grasso prendi più carnitina, ma soprattutto più sale. Quindi questa condizione paradossale, no, del cibi senza, ho studiato perché proprio martedì scorso ne abbiamo parlato a 1 mattina, dei cibi senza. Quindi bisogna ridare una logica all'alimentazione che parti dalla cronologia. E allora portatevi a casa questo, non da domani, da stasera. Qualsiasi cosa mangiate stasera, un pugno, 80-100 grammi di verdura, a inizio pasto. Metti un tappeto, quegli antiossidanti arrivano perché non subiscono il processo di acidificazione dell'elaborazione del cibo, della digestione, dell'assorbimento, ma soprattutto fanno la livella, equilibrano poi l'acidosità, che è differente dall'acidità, me la traduco facile, è il nostro organismo che si impegna a trasformare una coscia di pollo in Luca. Quindi questo processo prevede che secerniamo degli acidi e questi acidi si diffondono a tutti i tessuti. Termine tecnico, il pH è fondamentale, controllate con una cartina tornasole che costa 0,003 centesimi la vostra pipì la mattina, quanto è acida che vira verso il rosso, quanto è basica se vira verso il blu. Sarebbe meglio un colore intermedio. Quindi questo per dirvi che si può fare business, non citando ovviamente l'azienda, però io ho conosciuto Nico Romito in un laboratorio definito Area 51, del più grande produttore di food nelle autostrade. Lo state leggendo tutti. E con Nico abbiamo fatto delle sfide. Io ho fatto delle super salad, ho fatto la pizza con la farina di avena. Perché d'avena? Perché è ricca di omega 3. Senza mozzarella, oddio, il gusto, ci abbiamo messo la ricotta non ha la caseina, alta industria, se fai la ricotta buona ci metti poi il latte. La ricotta, nella ricottura, i romani ce l'hanno insegnata, è priva di caseina, che non è una cosa che fa male, è una cosa che se gli dai troppa frequenza determina delle infiammazioni. Quindi da medico vi dico che a chiunque togli per un periodo, ma qui va personalizzata la condizione, quei foglietti famosi di cui prima sopra che ci danno alle nostre ASUR quando sei diabetico, iperteso, ipercolesterolemico, facciamoci un bel falò e diamogli fuoco, perché oggi se non entriamo nella medicina centrata sulla persona non usciremo né da questo periodo e né da altri. E quindi una rieducazione, quindi rigenerazione, ma un rimedio. Ritorniamo alla dieta mediterranea. Il rimedio, ce l'abbiamo lì. E allora, visto che siamo il paese con più grandi ottuagenari, intervistiamo i nostri nonni, facciamoci raccontare le loro merende, poi facciamoci anche tutti una risata a sentire che mangiavano il pane strusciato col pomodoro, no? E l'aglio. Però questa è la dieta mediterranea, questo ve lo grido da medico, è un grido di pieno di sorrisi, non è di dolore, perché la mia esperienza trentennale, vi garantisco, medicine based on evidence, che tu togli i farmaci alle persone e gli generi benessere, perché avendo giurato su Ippocrate, quando mi sono laureato con un'emozione che ricordo ancora intensamente ora, ho giurato che le persone le avrei guarite e non curate.
Roberto Di Monaco, la stessa domanda.
Ma faccio prima un'osservazione, mentre il collega ci rovesciava tutte queste indicazioni molto interessanti, ma anche abbastanza complicate per una persona che non è uno specialista, che non è addentro a tutti i meccanismi medici. Io riflettevo proprio sul fatto che questa semplificazione che è necessaria deve trovare dei modi di arrivare alla gente normale, alla gente che poi fa la sua vita, va dal macellaio e magari non legge che cosa c'è scritto sull'etichetta che il macellaio deve appendere, ma gli dice mi dia qualcosa di buono, no? Così come poi va dal fruttivendolo o al mercato, al banco, e dice mi dia quello che mi baso sulla fiducia, quello che mi so che lei mi dà, quello che la conosco da tanti anni, mi dà quello che va bene. Quindi purtroppo noi abbiamo diamo molta importanza a chi ci dice le cose e a come ci arrivano. E quindi il problema è che questo tipo di informazioni bisogna riuscire a farlo passare, a farlo passare attraverso i canali che poi ci arrivano vicino, che sono quelli che noi poi ascoltiamo e con cui possiamo avere a che fare. Perché se no rimane questa distanza tra le cose che la scienza conosce, che chi è molto documentato vede e può comunicare, e quello che le persone normali poi quando vanno a comprare, quando cucinano, quando fanno, usano nella loro esperienza quotidiana. Allora questo muro dovrebbe essere superato. Io sono abbastanza fiducioso sul cambiamento in corso rispetto a tutti gli indicatori di sostenibilità che stanno cambiando il modo di operare delle imprese, perché per tanti anni abbiamo visto un modo finto di usare la qualità, di usare tutta una serie di procedure. Le aziende dichiaravano di fare tutta una serie di cose. Ci sono le ricerche dell'Istat che dicono alla domanda dell'impresa: ma chi state facendo innovazione sulla sostenibilità? Quasi tutte dicono di sì. Se poi gli chiedi ma che cosa avete cambiato nei vostri processi produttivi, il 5%, il 10% dice che ha cambiato qualcosa. Quindi noi arriviamo da molti anni dove tutti questi temi sulla sostenibilità, sulla salute, sono stati dichiarati ma non messi in pratica. Adesso sembra che per via del cambiamento abbastanza rigido delle normative a livello europeo soprattutto, e poi questo si traduce anche a livello italiano, alcuni orientamenti stiano prendendo piede, per fortuna. Io credo che quindi ci sia uno spazio su cui lavorare, anche se molte piccole imprese hanno bisogno di moltissima assistenza e lavoro, perché i giganti, se decidono, hanno strumenti, modi per fare qualità, ma molti piccoli agricoltori che sparano gli antiparassitari o mettono nel salame i nitrati a manciate pensando di far bene e di usare una misura ragionevole, poi in realtà sono quelli vicini a chilometro zero, sono quelli però magari poi per problemi di capacità, anche loro hanno bisogno di essere educati, anche loro hanno bisogno di un ambiente dove crescere con altri e capire come produrre del cibo sano che qualcun altro poi per fiducia compra proprio da loro. L'ultima battuta è che il mercato può essere un problema, il business, ma anche la burocrazia può essere un problema. Io vedo questi due grossi limiti. Il mercato, che per tanti anni ha fatto business senza darci quello che prometteva, ma anche la burocrazia, che ha fatto in un modo burocratico la tutela della salute, la tutela del cibo e così via, e quindi con i risultati che dicevo prima.
Antonello Baroni.
Mi ricollego all'ultimo esempio che hai fatto rispetto al a volte possiamo mangiare a chilometro zero qualcosa che in realtà non è salubre, e dobbiamo a mio avviso sfatare un mito, il mito dell'artigianalità più buono del prodotto industriale. Noi dobbiamo fare una sfida, dobbiamo essere anche un po' responsabili dal punto di vista dell'intelligenza, della maturità intellettuale nel comprendere che se vogliamo dare da mangiare a miliardi di persone nell'Occidente, a milioni di persone, in modo sano, accessibile, di qualità, quindi se vogliamo dare un cibo democratico, non possiamo non immaginare un'alleanza con l'agroindustria. Cioè, noi dobbiamo partire dal concetto che l'agroindustria deve essere un alleato, e lo hanno capito bene le persone che sono in questo momento a Sharm el Sheikh, come ci dice Sara. Cioè, non esistono dei satana. Il mercato purtroppo domina la nostra realtà sociale, dobbiamo cercare attraverso comportamenti consapevoli da consumatori e da cittadini di portare nel nostro campo i grandi player, perché altrimenti non daremo mai da mangiare cibo di qualità a un prezzo accessibile. Il cibo di massa deve essere, tra virgolette, assolutamente un cibo industriale. Non dobbiamo avere paura di dire che il cibo che mettiamo all'interno delle mense pubbliche è un cibo industriale. Deve essere cambiato il metodo di trasformazione del cibo. Dobbiamo fare un'alleanza con l'industria affinché la parola, che come prima diceva Sara, è una parola strategica ed è una parola che Nico Romito utilizza da 10 anni, la rigenerazione del cibo. Cioè, oggi Nico ha diversi ristoranti stellati in giro per il mondo e tutti i suoi clienti mangiano lo stesso pane. Com'è possibile? Perché ha inventato un metodo di rigenerazione, di abbattimento e rigenerazione. E quindi oggi a Shanghai, a Pechino, a Dubai, a Parigi, si mangia lo stesso pane che viene realizzato a Castel di Sangro. Allo stesso modo, un altro elemento iconico della storia gastronomica dello chef, che è la bomba, che potete trovare nei suoi format più pop, che sono spazio, è stato il piatto iconico a Dubai, dove lo chef è stato l'unico chef appunto italiano a firmare tutto il padiglione Italia. Sono state mandate più di 70.000 bombe, ovviamente solo grazie alla grande logistica del produttore col quale lo chef ha realizzato un protocollo. Un protocollo per creare un prodotto buono, salubre, con un'etichetta pulita e che ha la forza di produzione e di logistica per poterlo mandare in tutto il mondo. Altrimenti non abbiamo la possibilità di dare un cibo di qualità a dei prezzi accessibili. Quindi il mercato deve essere visto in modo positivo. Il business alla fine regola la nostra vita sociale. Non esistono in qualche modo dei soldi che vengono prodotti da qualcuno che preme una stampante, è sempre il frutto della ricchezza che viene prodotta da qualcuno che riesce in modo intelligente a dare dei servizi di qualità. Quindi sul tema sul quale stiamo puntando questa sera, sì, assolutamente, il cibo democratico passa anche dalla trasformazione della relazione fra grande creatività e produzione, quindi protocollazione, standardizzazione, formazione e rigenerazione. Queste possono essere 4 parole che mettiamo a disposizione di una riflessione pubblica per dare cibo di qualità a tutti noi.
Abbiamo fatto questa sera un viaggio davvero interessante, non soltanto su cibo, salute e disuguaglianza, ma su quello che è il cibo contemporaneo, sul modo di raccontarlo, ma soprattutto sul modo di guardarlo. Vi portate a casa degli spunti, vi portate a casa una visione che vi dice prima di tutto cerchiamo di capire che cosa stiamo mangiando e perché lo facciamo. In questi due atti, in queste due azioni, ognuno può fare la propria parte. Per questo viaggio così interessante io ringrazio Sara Roversi, collegata dal Kazakistan.
Grazie a voi.
Mario Mariani.
Grazie.
Roberto Di Monaco. E Antonello Barone.
E grazie a tutti voi.